Ebbene, a questo punto passiamo allora alla realtà, la struttura di fondo, dicevo, l'esodo, la parola esodo, la realtà esodo. Il verbo dell'esodo è per eccellenza uscire, avete sentito, ci fece uscire dalla schiavitù, yatsa, per arrivare, bo, per giungere nella terra promessa, nella terra della libertà. Fermiamoci un po' su questa realtà dell'esodo e lo vedremo ora, cercheremo di vederlo attraverso due osservazioni fondamentali. La prima, l'uscire, l'esodo, vedete anche Abramo, dicevo, è un'esperienza prima di tutto umana fondamentale. Quel verbo uscire per entrare, per giungere, yatsa bo, in ebraico, è un po' un'esperienza che noi iniziamo con la stessa nascita, che è un uscire dalla prigione, se si vuole, dolce, dorata, del grembo materno, per entrare nel mondo. Pensate che cosa vuol dire dal punto di vista questo psicologico, questa esperienza. L'esperienza, cosa ci ha ricamato sopra la psicanalisi su questa vicenda. Ed è una vicenda effettivamente affascinante, perché noi perdiamo, conquistiamo la libertà uscendo. Vedete che il bambino cerca di conquistare lo spazio, i colori, i suoni, ma al tempo stesso è la perdita della sicurezza. Qui non so se avremo occasione di dire, pensiamo adesso quando parliamo del deserto, pensiamo al continuo desiderio di ritornare nel grembo. Degli ebrei, la nostalgia, cosiddetta delle cipolle d'Egitto, dello stare tranquilli, anche nella servitù, nella schiavitù. E questo è una delle grandi categorie, tra l'altro, che qualche studioso ha usato persino per interpretare, poniamo i salmi. C'è uno studioso francese che aveva costruito un suo studio sui salmi, sull'immaginario dei salmisti, e aveva cercato una delle componenti fondamentali, in francese dice blottissement, questa specie di essere accolti nell'interno del grembo sulla base di una riflessione che è propria di un filosofo francese, Durand. Ecco, questa idea, vedete, anche della tomba, che viene in molte culture rappresentata come il grembo materno, il grembo della terra che ci accoglie, e il defunto viene sepolto, rannicchiato come lo era nel grembo della madre. Un'esperienza, quindi, dico, fondamentale dal punto di vista antropologico. L'esodo, uscire. È importante anche questa esperienza, ovviamente, dal punto di vista sociale. È una migrazione. Pensate che cosa vuol dire ai nostri giorni questa categoria. L'esodo, difatti ogni tanto i giornali, che non sanno magari anche nulla del libro dell'esodo, però è un esodo biblico, quando devono descrivere queste migrazioni drammatiche, tragiche dei popoli. Migrazione dalla schiavitù, schiavitù politica, schiavitù della guerra, schiavitù della fame, eccetera. E più di una volta nell'interno, per esempio, della storia, non soltanto dell'ebraismo, dicevo, ma anche di alcuni popoli, è stato usato l'esodo come vessillo per rappresentare l'esperienza dell'uscita dalla schiavitù verso la libertà. Negli Stati Uniti, per esempio, nell'Ottocento ci fu la figura del cosiddetto Black Moses, Mosè Nero, che prese un gruppo di afroamericani e si chiamava Marcus Garvey, questo schiavo afroamericano, si fece l'incarnazione di Mosè e cominciò una sorta di liberazione che naturalmente finì nella tragedia, perché naturalmente fu schiacciata nel sangue. Però vedete, il punto di partenza era quel libro, il libro dell'Esodo, e come sapete buona parte dei canti afroamericani, i musical afroamericani, sono sostanzialmente ritmati sulla simbolica esotica. Anche quando, per esempio, si parla del Giordano, attraversare il Giordano è ancora come attraversare il Mar Rosso. È sempre questo canto. Israele fa la stessa cosa. Nel Salterio, per esempio, si ha il canto dell'ingresso nella terra come una riedizione del passaggio del Mar Rosso. Terzo, è un'esperienza fondamentale religiosa. È sostanzialmente l'esperienza di una vocazione di un popolo che nasce. Per questo, dico, sarà importante la riflessione di questo pomeriggio, perché lì l'alleanza, il decalogo, sono la costituzione del popolo sulla base della parola di Dio. E pensate che questo tema ha conquistato sempre anche persone che erano esterne, pur essendo magari di matrice ebraica. Pensate, e questo lo citiamo perché è un esempio che illumina e che fa vedere come questa esperienza religiosa poteva conquistare anche altri. Forse avrete sentito parlare di quei tre saggi poi uniti in un solo volume, L'uomo Mosè e la religione monoteistica, che Freud scrisse pubblicò nel 1913. Dopo essere stato quasi per 2 settimane a Roma, andava tutti i giorni, conquistato per pensare questa sua opera, davanti al Mosè di Michelangelo del San Pietro in Vincoli, questa figura impressionante di Mosè. Ecco, la figura, lui cercava di trovare, naturalmente poi ha scavato per andare lungo, lui non era credente, pur essendo ebreo, ma non aveva più nessuna, e ha cercato di scavare nella tesi del parricidio, come sapete, perché secondo lui, da un lato lui sostiene che il monoteismo è ereditato dagli egiziani, da quel faraone Merneptah, dal faraone Amenofis IV, questo Amenofis IV Akhnaton, che fu nel XIV secolo, fu quasi l'emblema, diremmo, di una riforma religiosa, e gli ebrei avrebbero imparato da lì il monoteismo, secondo lui. Ma soprattutto c'è per lui il rifiuto della guida, Mosè, e nell'Esodo abbiamo degli elementi, effettivamente, il popolo che si ribella, alla guida, al Salvatore, e che cerca di eliminarlo quasi. Nel libro dei Numeri sarà persino un colpo di Stato che viene fatto prima da un gruppo, da alcuni, ma poi viene fatto dallo stesso Aronne e dalla sorella Maria. Vedete che perciò la complessità della vicenda storica, però vedete uno che era così lontano e studia questo fenomeno anche dal punto di vista religioso. E noi sappiamo che d'altra parte questa è un po', il libro dell'Esodo è anche come la storia della vocazione, la vocazione di Israele, come anche la vocazione di Mosè, che è descritta, pensate, se voi leggerete i capitoli 3 e 4, vedete che la vocazione di Mosè è descritta 3 volte, perché sempre per quei colori, tradizioni diverse, che vengono unificate, messe una giustapposta quasi. Ma l'elemento fondamentale è proprio quello che la scelta, la vocazione, è una vocazione traumatica, drammatica. Mosè non vorrebbe fare la guida. Delega Aronne. Dice, ma c'è mio fratello che sa parlare bene, io non sono capace di parlare in pubblico, di trattare col faraone. E vedete che qui abbiamo un elemento che sarà caro alla Bibbia, La copia è Geremia, che dice la stessa cosa. Ma soprattutto è quel tema che è veramente sorprendente della scelta del secondo, della scelta da parte di Dio del meno abile. Pensate già a Giacobbe rispetto a Esaù. Giacobbe è una figura molto discutibile, peraltro, che inganna il padre, che sottrae l'eredità, il diritto di primogenitura al fratello Esaù. Pensate, per esempio, ancora per fare un esempio, a Davide. È l'ottavo dei figli di Jesse. Quando Samuele va per ungere il nuovo re al posto di Saul, suo padre non si ricorda, gli fa passare davanti tutti gli altri sette figli, ma non si ricorda di averlo, perché è il più giovane, è in campagna col gregge. E Samuele deve dirgli, guarda che ce n'è uno ancora, è il dimenticato. E non sarà poi una figura esemplare, sappiamo bene che Davide riesce a combinarne parecchie nella sua vita, anche dal punto di vista morale e dal punto di vista anche della gestione del potere. E c'è questo aspetto che dirà San Paolo: Dio ha scelto ciò che è nel mondo è debole per confondere i forti, ciò che nel mondo è nulla per confondere le cose che sono. Ecco. E qui abbiamo, per esempio, un popolo modesto, schiavo, vedete che diventa il popolo dell'alleanza, come dirò questo pomeriggio, il popolo dell'elezione.